Beh, io partirei, ho letto un po' le note, la cosa che mi incuriosiva è questo, come posso dire, questo sottofondo di incomunicabilità, no? Anche dolorosa, tra personalità di rilievo. Perché? Come mai, c'è questa prospettiva negli
Sì.
incontri tra questi personaggi così straordinari, incredibili?
Ma perché sono dialoghi veri, cioè non sono dialoghi in funzione della ricerca di una verità che è già data e che gli interlocutori attraverso un gioco, uno scambio delle parti raggiungono trovandosi alla fine d'accordo, un po' come accade nei dialoghi platonici. Qui invece le prospettive ultime, le prospettive sulle visioni del mondo, chiamiamole così, e quindi sul senso della vita, sul senso della storia. Queste prospettive mettono capo a uno scontro, cioè l'idea è che, ma questa è una verità amara, ma è la verità della filosofia. È che la verità si possa manifestare in modo radicalmente diverso. E alla radice della verità c'è qualcosa come una scelta. Mettiamo, io scelgo di credere in Dio, scelgo di credere che il mondo abbia un senso, non sia assurdo, e a partire da questa scelta, da questo vero e proprio atto di fede, ne derivano tutta una serie di conseguenze, che sono vere e proprie forme di illuminazione del mondo. Oppure io sceglio di negare Dio e a partire da questa scelta ne derivano tutta una serie di conseguenze. Ma le due prospettive in questione sono destinate a confliggere, a scontrarsi. Coloro che le incarnano queste prospettive, appunto i personaggi che nel mio libro dialogano, devono fare i conti con questa vera e propria battaglia per la verità, così la chiamava Platone, battaglia per la verità, perché la verità filosofica, ahimè, spesso non trovo un punto d'accordo.
No, molto interessante anche perché poi coinvolge anche la sua professione come la mia, perché anche noi giornalisti siamo alla ricerca di una verità, quotidianamente ci scontriamo con la difficoltà di arrivare anche alla verisimiglianza, no? Per assurdo. Ma questo vuol dire, professore, che la verità rimane inconoscibile, no? Che determina che lei definisce una nostalgia d'assoluto, ma come qualcosa che non si può mai afferrare del tutto se non come atto di fede?
La verità non può essere posseduta diciamo così, non è che la verità sia inconoscibile, perché io di fatto la conosco quando la rivendico, ci sono dei momenti in cui capisco di averla quasi in mano, ma non è cosa mia, è pur sempre una cosa che mi trascende, che va al di là di me, nessuno di noi può davvero dire la verità è la mia e non la tua. Spesso accade che c'è del vero qui e c'è del vero là, cioè la verità si manifesta anche sub specie contraria, come c'è un passo di Platone nel Simposio in cui dice la verità non può essere qui in un modo e lì nell'altro. Ecco, io sospetto che a volte la verità sia qui in un modo e là nell'altro, e sia sempre la verità, badi, non un'opinione e basta. Cioè la verità è così nel suo fondo ultimo, trascendente e inattingibile e inesauribile, che a volte appare sotto specie contrarie, al limite della contraddizione. E la nostra esperienza ce lo dice, la nostra esperienza di filosofi e di giornalisti. Quante volte noi, di fronte a persone che sostengono tesi opposte, riconosciamo che c'è qualcosa di vero in una tesi e c'è qualcosa di vero anche nell'altra?
Moltissime, moltissime.
La nostra esperienza è questa.
Il problema è che viviamo, professore, in un mondo che chiede invece professa delle verità anche duramente, no? Da quello che lei mi dice mi viene una riflessione sulla contemporaneità anche drammatica, questo scontro di civiltà, di religione, quindi di verità assolute che almeno dal punto di vista, diciamo, del mainstream sembra oramai divampare.
E infatti si trasformano immediatamente. Queste pretese verità assolute si trasformano in ideologie, cioè in forme di violenza, di nuovo in un possesso della verità che in realtà è soltanto autoaffermazione, è volontà di affermare la propria supremazia, il proprio dominio sull'altro.
E quindi alla luce di questo, secondo lei,
e quindi praticare
l'umano cosa dovrebbe fare?
Mi scusi?
L'essere umano rispetto a cosa dovrebbe fare?
Dovrebbe fare filosofia, dovrebbe praticare quest'arte, appunto arte del dialogo, questo riconoscimento che la verità non è mai data una volta per tutte, che la verità può mostrarsi proprio là dove meno io me l'aspetto, che l'altro è lì non solo perché riconosca la mia verità, ma anche per testimoniare una verità che potrebbe essere il contrario della mia. Ecco, questo è l'esercizio, è la vera e propria sfida che la filosofia, a cui la filosofia chiama tutti, ma proprio tutti, perché la filosofia non è, sì, è anche un discorso tecnico, per carità, ci sono delle cattedre di filosofia, io ho fatto il professore di filosofia per tanti anni, ma la filosofia siamo noi, siamo ciascuno di noi che cerca di capire, di orientarsi nel mondo, e non può fare questo se non dialogando, ma il dialogo deve essere serio, deve partire dal riconoscimento che entrambi siamo infinitamente lontani dalla verità, o meglio, dal possesso esclusivo della verità.
E ammetterà che è difficile farlo per Salvini, ad esempio, no? Se è stato difficile per Dostoevsky, per Turgenev, eccetera. Al di fuori della battuta, c'è anche nel suo libro, mi sembra, no? Indagare l'umanità di questi personaggi, e quindi, come dire, tutto questo si cala comunque in un essere umano che è limitato, che ha delle pulsioni, che ha comunque una sua specificità umana in cui si incarnano poi le idee.
Ecco, questo è molto vero e va sottolineato, perché se io mi limito a dire che la verità è al di sopra di tutto e di tutti, tutti siamo lontani dalla verità, allora potrei indulgere a un atteggiamento, come dire, di sostanziale sfiducia nella verità, di scetticismo radicale, potrei dire, vabbè, tanto la verità non ci arriviamo mai e quindi contentiamoci delle opinioni. No, il dialogo avviene alla luce della verità, in nome della verità. È vero che non possiamo mai pretendere di possederla, di considerarla una cosa, una proprietà nostra o mia, esclusiva, ma in gioco è la verità, e quindi questa lotta è una vera lotta, non finisce mai, non si stempera mai in un generico scetticismo o una piatta tolleranza. Vabbè, tolleriamoci, accettiamoci, tanto questa è la via facile, perché si limita ad affermare che la verità in fondo non esiste. No, bisogna affermare che la verità inesauribile, inattingibile, inafferrabile, e tuttavia si tratta della verità, di cui la lotta.
Possiamo dire che è un percorso?
Ah sì, certo, un percorso, un cammino, una ricerca. Filosofia, come Socrate ci insegnava, non è possesso della verità, ma è amore della verità, appunto desiderio, è una via verso.
Senta, un'ultima domanda, come mai proprio ora questo libro?
Ma io credo che i libri arrivano al momento giusto, oppure santo valeva non farli. Non è che io sono partito da queste riflessioni, ho detto allora devo scrivere un libro così. Ho scritto un libro così e mi sono reso conto che questo libro, almeno questa è la mia speranza e la mia impressione, rispondeva a delle domande, a delle questioni, a un modo anche di concepire la ricerca delle verità che è il nostro modo. Oggi più che mai si è reso evidente questo fatto.